Buongiorno a tutti. Oggi abbiamo una puntata diversa dal solito perché abbiamo intanto un'intervista, ma soprattutto oggetto della puntata di questo episodio non è il diritto, come avviene di solito sul blog e sul podcast collegato al blog, ma è la salute. Sapete che sul blog non parliamo solo di diritto, parliamo di salute e benessere dell'uomo in generale, dove il diritto è uno dei fronti in cui oggigiorno questa salute, questo benessere vengono compromessi di più, come sa ognuno di quelli che ci hanno purtroppo avuto che fare. Mentre ci sono tanti altri tasselli di tutela dell'uomo, di ritorno ad uno stato più naturale, più prolifico, più felice dell'uomo, di cui comunque ci occupiamo nel blog, sia quando parliamo di counseling, sia quando parliamo di salute e di fitness. Oggi parliamo di salute con un personaggio molto importante dell'area paleo, che è quel tipo di approccio, di stile di vita che seguo io ormai da diversi anni, basato sulla considerazione per cui c'è una discordanza evolutiva tra il modo in cui ci siamo evoluti per vivere e il modo in cui viviamo oggi. Si tratta di un approccio che io ho sperimentato su di me, sto continuando a sperimentare, sto continuando a migliorare con eccellenti risultati. Il nostro ospite di oggi è Angelo Rossiello, una delle prime persone ad avere sperimentato su se stesso la paleo nel nostro paese e è titolare di una serie di iniziative di cui parleremo nel corso dell'intervista, anche perché sono tantissime e mi va di esaminarle una alla volta. Ingegnere, non medico, questa è un'antica polemica del gruppo della paleo, non biologo, non sanitario, ma comunque ingegnere, e questa qualifica però gli consente di dire tantissime cose in campo della salute. Il suo ultimo libro è dedicato al tema del sonno. Quindi la domanda che dobbiamo fare prima di tutte le altre, per quanto possa magari sembrare di base, elementare o stupida, è: Angelo, quanto è importante una buona qualità del sonno per il benessere generale di una persona? Quando si discute di benessere sappiamo che la focalizzazione dei discorsi è sempre al 99,9 periodico per cento tra alimentazione, quindi dieta, e allenamento, con discussioni tra coloro che ritengono più importante l'uno, più importante l'altra. Se rimaniamo su questi due termini, sarei abbastanza d'accordo con me che la più importante è l'alimentazione. Però mettiamo via questa impostazione tradizionale, perché credo che tu abbia qualcosa di diverso da dirci al riguardo. Che cosa è più importante? L'alimentazione, la dieta, altre cose o una buona qualità del sonno? Cominciamo con questa domanda, poi approfondiremo, perché nel tuo libro ci sono degli spunti meravigliosi e voglio assolutamente vederli tutti, perché credo che siano cose che ci possano arricchire tantissimo. Grazie.
Ciao Tiziano, ti ringrazio per questo invito. Buongiorno, buonasera, quando lo ascolteranno tutti diciamo i follower di Tiziano. Niente, ti ringrazio per la presentazione, molto bella. Voglio fare una precisazione riguardo al diritto, no, di cui parlavamo. Due piccole cose. Tu parli di legge, no, di leggi, di tribunali e così via. E poi anche di salute, ma tutto fa parte della salute, perché noi viviamo in un'epoca dove la discordanza evolutiva predomina. Ci siamo evoluti per milioni di anni, tornando ai tribunali, per milioni di anni senza leggi, autoregolamentandoci, in piccole tribù, e adesso ci troviamo ad affrontare cose assolutamente aliene alla nostra natura, come per esempio andare a parlare con un avvocato, parlare, essere giudicati da un giudice, una persona terza in un divorzio, per esempio, una persona terza deve decidere quando e come devi vedere i tuoi figli. Questa è una cosa veramente assolutamente antievolutiva e oltre che straziante, chiaramente. Cioè, una persona terza deve decidere come e quando tu devi vedere i tuoi figli. È una cosa che non sta né in cielo né in terra. Se questo è un diritto alla salute, io dico che, parliamo di diritto alla salute, dico che questo è importante capire che quando uno entra in tribunale si sottopone a uno stress psicofisico non indifferente, anche perché purtroppo ultimamente mi è capitato spesso. Per fortuna la cosa si sta un attimo attenuando e speriamo di non entrare più in queste aule tetre e piene di sofferenza. Sofferenza e la freddezza delle persone che ti circondano, a partire dal giudice e a finire anche con gli avvocati, che mentre qualcuno sta decidendo il destino della tua vita e come tu potrai vedere, se e come potrai vedere tuo figlio, addirittura chiacchierano e ridono tra di loro. E questo è veramente terribile. Tornando, rimanendo un attimo anche alle leggi e alla Costituzione, voglio ricordare che la Costituzione prevede un articolo, il diritto alla salute, e anche questo diciamo che ultimamente lo stanno vituperando i nostri governanti, ma su questo punto vorrei cercare di evitare di entrare proprio nel dettaglio.
Grazie Angelo. Sì, il tema del diritto, che non era proprio il tema che avremmo voluto che fosse oggetto di questa puntata, però è comunque un tema che si presta tantissimo alle nostre riflessioni. E c'è un sociologo che tu conosci bene, di cui hai letto i libri, che è Jared Diamond, che si occupa proprio anche di come veniva amministrata la giustizia nelle aggregazioni primitive, quindi nelle società dei cacciatori raccoglitori, che rappresentano un po' il modello di vita naturale alla quale noi guardiamo. E ricorda che addirittura nel suo stato di origine, che sarebbe lo stato del Montana negli Stati Uniti, ci sono ancora delle forme di amministrazione della giustizia di questo tipo, e sostanzialmente era la giustizia amministrata da un mediatore, che era una persona identificata unanimemente come una persona saggia, quindi il vecchio saggio, più che il capo, anche il capo, diciamo, del villaggio, che comunque di solito diventa capo perché è saggio, non diventa capo perché fanno le elezioni e ci sono dei partiti che lo spingono, come nelle nostre società. Nelle piccole aggregazioni le cose funzionano molto meglio. E quindi c'è questo vecchio saggio che ascolta, attenzione a questa parola, che è la parola assolutamente chiave per capire la portata e le dimensioni del problema, che ascolta le parti e poi emette una specie, diciamo, di sentenza, che in realtà è una proposta di soluzione, che è un compromesso basato non sul diritto e quindi basato su quello che a lui in quel momento sembra corretto. Sul punto io ho scritto un articolo parlando del diritto in generale come sistema inidoneo a governare i problemi della vita, no? Perché noi uomini contemporanei cosa facciamo? Quando abbiamo un conflitto lo risolviamo sulla base di regole che sono state scritte prima che il conflitto insorgesse. I giudici sono obbligati a applicare quelle regole, anche se quelle regole nel caso concreto sentono che sono ingiuste. Io di questi temi parlo in questo articolo che è stato apprezzato anche da persone come Giovanni Cianti all'epoca, in quanto appunto propone una visione paleo anche nel mondo giuridico. Il problema principale della giustizia nostra, e qui completo il cenno che avevo fatto prima, è che è una giustizia senza ascolto. È questo quello che è veramente tragico per l'utente del sistema giustizia. L'utente del sistema giustizia che si trova trascinato all'interno di quel contesto, in dipendenza già di una vicenda abbastanza dolorosa della sua vita, quindi magari per una separazione o per una lite tra fratelli, una divisione, per situazioni sempre molto poco piacevoli, non trova nessuno che lo ascolti davvero. Questo dell'ascolto in realtà dovrebbe essere quantomeno il compito dell'avvocato, però purtroppo spesso l'avvocato viene sentito come una persona aliena e distante, non in grado di capire, non in grado nemmeno di ascoltare. Quando poi, e questa è l'esperienza di cui parlavi tu, l'utente, la persona va in tribunale, le sue impressioni già molto negative, peggiorano ancora, perché si trova di fronte un giudice che è sostanzialmente un grande burocrate che deve in una mattinata fare 50 separazioni, 50, 60, 70, perché queste sono questo è il carico di lavoro medio di un tribunale. Quindi una persona subisce delle decisioni eterodeterminate, senza, scusa, delle decisioni eterodeterminate in settori molto delicati, come tu hai evidenziato, cioè ad esempio quante volte alla settimana devi vedere tuo figlio, il sangue del tuo sangue, quello che tu hai messo al mondo, la persona a cui vuoi più bene al mondo, senza essere stato ascoltato. E io ti posso garantire che la differenza tra una sentenza emessa dopo che le parti sono state messe in grado di dire tutto quello che hanno da dire e una sentenza emessa invece quando gli utenti sono stati più zittiti che lasciati parlare è assolutamente enorme. Perché tu la sentenza nel secondo caso fondamentalmente non la accetti mai. E questo è il problema della giustizia, del sistema giudiziario statuale odierno, che è un palliativo, come tutto oggi è un palliativo, dal cibo a tantissime cose che tu sai meglio di me. Anche il diritto oggigiorno, che sarebbe poi più esattamente la risoluzione dei conflitti che pur ci sono nelle società, perché quando si vive insieme ci sono dei conflitti. Ci sono dei contrasti di interesse che vanno composti senza scannarsi. Bene, il diritto odierno, i sistemi giudiziari odierni evitano la violenza tra privati imponendo un'altra violenza, che è quella delle sentenze, dei provvedimenti emessi senza ascolto. Senza ascolto. Quindi il problema principale dei sistemi giudiziari moderni è questo, che ti dà una giustizia che tu sei costretto meramente a subire come subisci un ceffone, un pugno, e magari nel frattempo hai pagato 15.000 euro e hai aspettato 10 anni. Chiudiamo comunque questa parentesi del diritto, magari con riserva di riprenderla in seguito, perché comunque è un aspetto interessante anche per la salute, come tu hai puntualizzato, perché tutto fa parte della salute, no? Tutto fa parte della salute, tutto ci può attingere nel bene o nel male. Metterò nelle note dell'episodio comunque il link a questo articolo che ho citato prima, così chi vuole se lo può andare ad aprire direttamente. Adesso torniamo agli argomenti più propriamente paleo.
Allora passo alla tua domanda, cosa importa? Allora, prima nella prima parte ho detto che viviamo praticamente in una discordanza evolutiva. la dieta è completamente cambiata, come dicevi tu, rispetto ad appena 10.000 anni fa, dove ci vivevamo di caccia e di raccolta. Adesso mangiamo addirittura il 60-70% di carboidrati da cereali, non ci muoviamo più come prima, ma anche come ci stiamo, chi si allena comunque male, perché un uomo del paleolitico si muoveva 24 ore su 24, no, a parte quando dormiva, si muoveva sempre, quindi praticava un'attività a basso ritmo costante, quindi anche con l'oretta di allenamento noi non ci avvicineremo mai al fitness di un cacciatore raccoglitore. Ma a parte questo, io voglio far notare che tutto è antievolutivo, addirittura la sedia, cioè noi non ci siamo mai seduti su delle sedie come le usiamo adesso, quindi la posizione che noi assumiamo sedendoci sulle nostre sedie è assolutamente deleteria, per la schiena, per tutto, per le ossa. Noi ci accovacciavamo e quindi utilizzavamo i quadricipiti come un neonato. Basta vedere un neonato quando inizia a gattonare, eccetera, eccetera, quando si mette accovacciato, come si mette. Nelle popolazioni dei cacciatori raccoglitori, ancora anche gli adulti si mettono ancora in quella posizione. Noi praticamente abbiamo perso anche questa attitudine, perché provate voi ascoltatori a mettervi accovacciati e provate a vedere che fate fatica, cioè invece un gesto naturale per noi adesso è diventato fatica. Altra cosa, per esempio, che è data in discordanza evolutiva è l'acqua. Noi beviamo acqua dalla bottiglia, quindi acqua stagnante ormai, quando per milioni di anni ci siamo abbeverati a fonti naturali, quindi fiumi, laghi, sorgenti. E adesso non voglio andare nel dettaglio sull'acqua, perché è un altro capitolo estremamente importante. Se tu mi chiedi che cosa è più importante tra la dieta e l'acqua, io ti dico acqua, per vari motivi, perché uno, con l'acqua puoi non bere 3-4 giorni, una settimana, cioè nel deserto in poche ore potresti morire senza acqua, mentre senza cibo sopravviveresti. E il 99% delle nostre molecole sono fatte di acqua. Un adulto è composto d'acqua tra il 60 e il 70%. Allora io non riesco a capire perché nessuno parla d'acqua, tutti quanti parlano di dieta, di cibo. È diventata una mania, è come se fossimo sempre affamati, è come se fossimo in guerra, praticamente in guerra non si trova il cibo e noi stiamo sempre a cercare il cibo, addirittura quello che mi fa ridere, tutti questi cibi esotici, a partire dal cocco, dall'avocado, dal goi, tutte queste cose strane perché che fa figo, no? Quando invece ci perdiamo un bicchiere d'acqua, adesso ci vuole, perdendo d'occhio le cose più importanti per la nostra salute, quindi una vita semplice, e adesso parleremo anche di cose più interessanti.
Sì, in effetti quello che dici, Angelo, è davvero verissimo. Siamo ossessionati per il cibo in un modo che, quando il cibo scarseggiava davvero, nessuno aveva questa ossessione all'epoca, no? Quindi durante la guerra, nel dopoguerra, sì, il cibo era importante, ma non ne avevamo fatto un'ossessione come oggigiorno. Quindi probabilmente questo è un altro ambito dove della maggior libertà che ci è stata concessa non abbiamo saputo fare un uso oculato, ma non per colpa nostra o della nostra forza di volontà, ma perché siamo in balia di soggetti che hanno interesse, anche questo è un discorso abbastanza importante da accennare, a far sì che noi siamo sempre più confusi, sperduti, privi di senso, di significato e discordanti, no, dal nostro modello evolutivo, perché così siamo più facile preda del marketing, di cui il cocco e gli avocado sono miseri esempi, ci sono cose molto più corpose, molto più importanti. ci rovinano. Dunque, il tema dell'acqua è un tema importantissimo e magari ci torniamo, perché in effetti anch'io ho sempre avuto l'impressione che fosse un po' sottovalutato, essendo comunque la sostanza dalla quale noi dipendiamo di più e che di fatto consumiamo di più, perché noi possiamo stare anche una settimana senza uova, senza pesce o senza carne, anche noi paleo, però a bere dobbiamo bere diverse volte al giorno, come hai ricordato tu. E oggigiorno in effetti anche l'acqua è stata mercificata, quindi ti vendono delle bottiglie d'acqua, di plastica, dove l'acqua è stata prelevata a una sorgente in Calabria, tu stai a Milano, c'è un circuito economico alle spalle che però guarda solo alla salute del produttore e non certo a quella dell'utente finale, la salute economica ovviamente. E quindi dobbiamo tornare su questo argomento e ci torneremo. Adesso ti lascio terminare i tuoi spunti che sono assolutamente meravigliosi e interessanti, poi concludiamo la puntata. Anticipo già che questa intervista andrà avanti, si snoderà per altre puntate successive e invito i nostri ascoltatori a mandarci delle domande. A questo riguardo io ricordo che tu sei Light Trainer, quindi come hai accennato e come vedremo meglio in seguito, la luce è uno degli elementi primordiali, magari la mettiamo insieme all'acqua, no? Che però noi trascuriamo, invece abbiamo bisogno di gestirla perché non è più la luce che è stata fino all'invenzione della lampadina, un qualcosa che è stato fatto proprio perché c'era un fenomeno che era la rivoluzione industriale, no? Quindi per consentire un ciclo produttivo più spalmato nell'arco delle 24 ore, quindi per sfruttare tutte le 24 ore, è stata inventata l'illuminazione. E anche qua cito un mio post già contenuto nel blog che metterò nelle note di questo episodio, che parla delle grandi rivoluzioni dell'uomo. Quindi la lampadina non serve a noi per vederci, non serve a noi per stare meglio, a noi ci fa stare peggio, perché nel 90% dei casi viene usata, ma non solo la lampadina, gli schermi di computer, cellulari, tablet, televisori, tutte le sorgenti artificiali sono dannose e vengono usate in maniera impropria a partire dal mattino, che tu come sostieni è appunto il momento da cui si deve cominciare a curare anche il sonno della sera successiva, paradossalmente. Comunque ti ripasso la parola per alcune considerazioni conclusive. Ricordo ai nostri lettori di mandarci le loro domande. Possono lasciare un commento sotto al post del blog che ospiterà questo episodio o possono scriverci dalla pagina dei contatti del blog, che è all'indirizzo blog.solignani.it. In alto c'è una voce che si chiama Scrivici nel menu principale. Se mi conoscono personalmente o tramite i social network va benissimo anche una domanda tramite appunto WhatsApp, Telegram, social, eccetera eccetera. A te di nuovo la parola adesso, Angelo, poi io ritornerò per alcune osservazioni conclusive e direi che in questa puntata abbiamo già visto tantissimo.
La vita sulla Terra nasce dall'unione di tre fattori, diciamo quattro, però il quarto non lo voglio dire perché me lo tengo per, come argomento di un prossimo libro, eventuale libro che vedrà la luce nel 2020. Però tre sono i fattori, quindi sole, acqua e la terra stessa, madre terra. L'unione tra il sole e l'acqua ha prodotto le prime alghe monocellulari, poi il DHA, che è il motore della vita, cioè un acido grasso fondamentale per la vita che si trova in tutte le specie animali e non nel mondo vegetale, e poi quindi l'ossigeno e poi piano piano la vita. Ma concentriamoci un attimo sul Sole. La Terra ruota su se stessa, ma contemporaneamente anche attorno al Sole. E questo comporta dei cicli di buio e di luminosità. Questi cicli sono scolpiti nei nostri geni da eoni, praticamente, da almeno 600 milioni di anni, almeno 600 milioni di anni. Quindi quando si parla di dieta, che uno mi dice, che sento sempre dire, conta solo la dieta e l'esercizio fisico. Bene, la dieta degli umani risale a 2 anni fa, a 2 milioni di anni fa. Noi stiamo parlando invece di ritmi circadiani che sono scolpiti nei nostri geni da 600 milioni di anni. Quindi lo stesso paragone che si fa, dice, ma noi mangiamo i cereali da 10.000 anni, è un battito di ciglia rispetto ai 2 milioni di anni di evoluzione dell'uomo. Verissimo. Allora qualcuno mi venisse a contestare anche il fatto che i ritmi circadiani sono scolpiti nei nostri geni da 600 milioni di anni, quindi il paragone è esattamente con la stessa proporzione. Che cosa comportano i ritmi circadiani? Comportano momenti di giorno, quindi di vita di giorno, e momenti di notte in cui si dorme. In questa il dottor Cruz dice, e anche io lo dico, che i ritmi circadiani non sono democratici, no, questo lo dico io. Lui lo dice in un altro modo, io ho rubato un po' la frase sua, un po' la frase del nostro mitico professor Burioni, per dire i ritmi circadiani non sono democratici. Sono quelli, perché noi sappiamo la mattina a che ora sorge il sole e a che ora tramonta. E per milioni di anni tutte le forme di vita sulla Terra si sono adattati a questi cicli. Quindi l'uomo primitivo si svegliava con le prime luci dell'alba in maniera naturale, veniva svegliato, perché il raggio di sole attraversa la nostra palpebra per stimolare alcune aree del cervello favorendo il risveglio, e poi andava a dormire poco dopo il tramonto. Per cui noi abbiamo vissuto per eoni in questo modo. Adesso con la società moderna, in particolare con il Neolitico, e poi dopo con la società industrializzata moderna, le cose sono profondamente cambiate. In particolare con l'introduzione delle tecnologie moderne come le luci artificiali. Le luci artificiali sono state introdotte 120 anni fa, quindi anche qui c'è un paragone incredibile, cioè 120 anni fa è diverso da 10.000 anni fa, con l'introduzione dei cereali. Noi praticamente la luce artificiale l'abbiamo da 4-5 generazioni, quindi praticamente nulla. Questa luce artificiale si vanno ad aggiungere, va bene, il wifi, lasciamo perdere il wifi, è un po' complicato come discorso, ma si vanno ad aggiungere telefonini, smartphone che emettono anch'essi luce artificiale, televisioni, lampioni stradali, fari delle auto e quant'altro. Tutto questo va in netto contrasto con il nostro DNA adattato per eoni, come dicevo, a svegliarsi all'alba ed andare a dormire al tramonto e dormire dal tramonto fino all'alba. Quindi d'inverno 9-10 ore, d'estate chiaramente quando la giornata si allungano, le giornate si allungano 7-8 ore. Quindi questi sono i ritmi circadiani e, ripeto, non sono democratici. Quindi quello che noi stiamo facendo oggi, a parte mangiare cibi antievolutivi, bere acqua stagnante, sederci sulle sedie, come ho detto prima, e tante altre, non fare sport oppure farlo male, perché lo facciamo male tutti quanti, che cosa stiamo facendo? Ci stiamo distruggendo andando a sfasare questi nostri ritmi circadiani. Quindi dormire di meno, ma non è semplicisticamente dormire di meno, è anche come ti comporti durante il giorno. Che noi ci siamo evoluti stando al sole, e invece siamo chiusi nelle nostre belle case. E sempre più prove e ricerche, che ho evidenziato nel libro, portano a pensare che tutta una serie, praticamente tutte le malattie sono collegate a questo sfasamento. di notte, quando si dorme, il cervello, tramite il sistema linfatico, attenzione con la G, si pulisce. Durante la notte il cervello si riorganizza. Se non si dorme, è stato visto che può aumentare la possibilità di avere la permeabilità intestinale, quindi poi mangiando anche cibo non secondo natura si acuisce il problema della permeabilità intestinale e quindi si va incontro a malattie autoimmuni. Il cancro è stato collegato a tutta una serie di problemi circadiani. Il diabete, praticamente se alcuni studi hanno dimostrato che se una notte si dorme male o non si dorme o si dorme meno del necessario, durante il giorno successivo si ha una gestione del glucosio nettamente peggiore e quindi si può andare anche incontro al diabete. Quindi noi dobbiamo imparare a non essere, non avere un ragionamento lineare, ma avere un ragionamento multitasking. Cioè quello che ci fa ammalare non è solo una cosa o due che ci dicono in maniera ossessiva, io li chiamo i guru del cibo, i guru dell'integrazione o i guru dell'allenamento. Dobbiamo imparare a capire che la salute vera e avere una performance che spacca le pietre è multitasking, quindi deve avere sott'occhio tutta una serie di cose e che io cerco di semplificare nel libro proponendo alcuni protocolli che io dico a prova di stupido. E niente, questo è quanto. Quindi il sonno è la spinta vitale per tutte le attività che si fanno poi durante la giornata. E il buon sonno, questa è la cosa importante, si costruisce già dall'alba, appena svegli, si costruisce già da quel momento e da come ci si comporta poi durante la giornata. Chiaramente siamo inondati da questa tecnologia, non ne possiamo fare a meno, me compreso, e quindi dobbiamo trovare degli escamotage. E io ho provato a proporre in questo libro degli escamotage, e stanno avendo una percentuale di successo pari al 100%. Il libro sta avendo, per essere un libro comunque di nicchia, un discreto successo. Ho venduto in 2 mesi 400 copie, io personalmente, e so che l'editore, poiché è un po' eccitato, mi sta telefonando spesso, ne ha vendute, non mi vuole dire il numero, ne ha vendute altre su altri canali alternativi, librerie come Feltrinelli, Mondadori, IBS, dove io non ho il controllo. Per cui il libro sta avendo un grande interesse, è stato acquistato da un paio di università, sinceramente. Lo sono venuto a sapere da enti che si occupano di salute, ha avuto un interesse da parte di moltissimi medici che lo hanno acquistato, perché io una lista di persone che l'hanno acquistato ce l'ho, alcuni li conosco, l'ho regalato ovviamente alle persone a cui ritenevo di regalarlo, perché uno mi sono l'estimo, due anche lo dico senza vergogna, spero che mi diano una mano nel promuovere sia il libro che le metodologie che all'interno sono descritte, e sembra che io abbia fatto un buon lavoro, perché sto avendo al momento, quando sto parlando con te, 23 recensioni positive su Amazon, tutte quante a 5 stelle. Per cui sono estremamente contento di questo successo e quasi sto pensando di farne un vero e proprio lavoro.
Grazie Angelo, spunti bellissimi. Tra l'altro il DHA, curiosamente, è la prima cosa che mangio quando mi alzo tutte le mattine. Io prendo quelli, tra l'altro, in forma liquida, quindi ti lascio immaginare. Un cucchiaio di omega 3. Chiusa la parentesi, anche perché ne ho aperte troppe, concludo rinnovando l'invito a mandarci delle domande e comunque intanto a comprare magari una copia del libro di Angelo che si chiama Insonnia, di Angelo Rossiello, che ringrazio tantissimo per questi spunti meravigliosi. E a questo punto l'intervista diventerà un'intervista tendenzialmente permanente, perché ci sono tante cose da vedere. Io però non voglio che ogni episodio diventi più lungo di una certa tempistica, e quindi la spezziamo un attimo, anche perché così diamo il tempo agli ascoltatori di mandarci le loro domande. Quindi al prossimo episodio con Angelo di nuovo per approfondire questi aspetti che abbiamo iniziato ad accennare, eventualmente con l'aiuto del libro o altre domande che ci avrete fatto pervenire. Grazie Angelo, grazie a tutti per avermi ascoltato. Buona giornata.